la última oportunidad de que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares, y el almirante Merino, que está autodesignado. Más el señor Mendoza.
C'è una foto che in tanti ricordano, diventata famosa e che nessuno una volta vista dimentica mai. In questa foto in bianco e nero, una K-47, un fucile mitragliatore di fabbricazione russa, ideato da Kalashnikov, da cui spesso prende il nome, occupa tutta la diagonale della fotografia, dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra. Lo impugnano due braccia coperte a metà dalle maniche di una camicia scura arrotolate sui gomiti. Il volto del soggetto di questa foto è concentrato, sta mirando a qualcosa ed è pronto a sparare. Ma non ha il volto di un criminale, non sembra un assassino e nemmeno un soldato. Porta gli occhiali, ha dei capelli corti che cominciano ad ingrigire, acconciati come andava in quegli anni, i primi anni 70, soprattutto in America. Siamo in Cile, nella capitale Santiago, ed è l'11 settembre 1973. Prima dell'11 settembre 2001 è una data storica in America, perché in Cile stanno facendo un colpo di Stato per deporre il presidente in carica e il suo governo socialista. A comandare il colpo di Stato è un generale, si chiama Augusto Pinochet, e negli ultimi mesi ha portato il Cile sull'orlo di una guerra civile. Scioperi, un altissimo tasso di inflazione, ma soprattutto la mancanza di materie prime dovute al boicottaggio degli Stati Uniti d'America hanno aumentato le fila degli oppositori di Allende. Boicottaggio che peraltro serviva proprio a far deporre Allende e a instaurare una dittatura. Pinochet marcia su Santiago, bombarda La Moneda, il palazzo del governo, e arresta o uccide tutti gli oppositori del golpe che cercano di fermarli. 11 settembre 1973. Mentre il generale Pinochet avanza verso il palazzo, il presidente del Cile, Salvador Allende, fa un discorso alla radio. Dice: «È possibile che ci annientino, ma il domani apparterrà il popolo, apparterrà i lavoratori. L'umanità avanza verso la conquista di una vita migliore. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero, per costruire una società migliore». Finito il discorso, il presidente si rinchiude all'interno degli uffici della Moneda, insieme alla sua guardia personale, alla sua segretaria che si chiama Miria Contreras e un uomo che sarebbe poi diventato un futuro scrittore, Luis Sepúlveda. Nonostante cerchino di organizzare la sua fuga, il presidente non vuole scappare. Non ha mai usato un'arma, ma ne ha una in ufficio, un fucile mitragliatore a K-47, che molti chiamano Kalashnikov per il nome del suo inventore. Gliel'ha regalato un suo amico, che si chiama Fidel Castro. Lo imbraccia, va a una finestra e mira. Perché il soggetto di quella foto che abbiamo visto prima è proprio lui, Salvador Allende, presidente del Cile. Il primo brano di questa puntata si chiama 11 settembre 1973 ed è dei Talco, gruppo Pachanga di Marghera in provincia di Venezia, dall'album Tutti Assolti del 2004, che cerca di ricostruire i fatti di quel giorno.
Ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
lungo la carrettera l'orda del dittatore, assassina la storia, l'utopia, la verità. Lungo la carrettera nostra, il vento del terrore risucchia una civiltà.
Esistono due versioni sulla morte del presidente del Cile. Siamo certi delle circostanze, dell'esercito golpista che assalta il Palazzo della Moneda, degli ultimi resistenti all'interno che sparano per difendere la democrazia, di Salvador Allende che, quando ormai capisce che sono destinati a perdere, ordina a tutti di uscire e di fuggire, mentre lui rimane come ultimo baluardo della democrazia. La prima dice che quando i golpisti stanno per occupare il palazzo, il presidente si siede sul divano e, per non cadere nelle mani di Pinochet, si infila in bocca la K-47, quel fucile mitragliatore che gli ha regalato Fidel Castro, e preme il grilletto, uccidendosi. La seconda versione, invece, sostiene che a uccidere Allende è stato il generale Xavier Palacios. A raccontarci questa versione è il giornalista e scrittore Gabriel García Márquez. Queste sono le sue parole, nell'articolo La vera morte di un presidente. Resistette per 6 ore, impugnando il mitra che gli aveva regalato Fidel Castro. Fu la prima arma che Salvador Allende usò in vita sua. Il giornalista Augusto Olivares, che rimase al suo fianco sino alla fine, ricevette numerose ferite e morì dissanguato in un ambulatorio pubblico. Verso le 4 del pomeriggio, il generale di divisione Xavier Palacios riuscì ad occupare il secondo piano con il suo aiutante capitano Gallardo e un gruppo di ufficiali. Lì, tra le poltrone finto Luigi XV, il vasellame di dragoni cinesi e i quadri di Rugenda del Salone Rosso, Salvador Allende stava aspettandoli. Aveva un casco da minatore, stava in maniche di camicia, senza cravatta e con i vestiti macchiati di sangue. Impugnava il mitra. Allende conosceva il generale Palacios. Pochi giorni prima aveva detto ad Augusto Olivares che quello era un uomo pericoloso, perché manteneva stretti contatti con l'ambasciata degli Stati Uniti. Come lo vide apparire dalla scalinata, Allende gridò «traditore» e gli riuscì di ferirlo ad una mano. Allende morì a seguito dello scambio di raffica con questa pattuglia. Poi, tutti gli ufficiali, quasi seguendo un rito di casta, sparano sul suo corpo. Alla fine, un ufficiale lo sfigurò con il calcio di un fucile. Esiste una fotografia, la scattò il fotografo Juan Enrique Lira, del giornale El Mercurio, l'unico autorizzato a fotografare il cadavere. Era tanto sfigurato che alla signora Hortensia, sua moglie, mostrarono il corpo solo quando stava nella bara e non permisero che scoprisse il volto. Il cantautore romano Edoardo De Angelis ha pubblicato nel 2020 una raccolta dei suoi brani con 5 inediti. Tra questi c'è una recitata dell'attore Marco Paolini, che si chiama 5 parole.
Angeli che cadevano dal cielo verso il mare, avevano mani legate, non potevano volare. La ragione e la memoria rimasero a digiuno. I loro nomi erano il nome di nessuno. Regalami una parola che non debba cadere mai, più forte della paura, più forte della paura. Regalami una parola che non debba cadere mai, più forte della paura, quando la troverai. Dio, solo e senza preghiere, decide la luce e il buio e ruba l'avvenire. Mani di madre a mille si legano sicure, il nome di figli e figlie è un urlo in fondo al cuore. Regalami una parola che non debba tacere mai, più forte del dolore, più forte del dolore. Regalami una parola che non debba tacere mai, più forte del dolore, quando la troverai.
Anche se oggi mancano all'appello 3.500 cileni desaparecidos, continuiamo ad alzare le nostre voci anche in loro nome, perché le parole pane, pace, lavoro, giustizia, libertà siano le fondamenta di un altro Cile possibile che passo dopo passo stiamo costruendo. Ho scritto molti libri e in tutti ci sono le invincibili parole fondatrici del mondo possibile e fraterno in cui io credo. Scrivo sulla carta e sui muri pane, pace, lavoro, giustizia, libertà.
Regalami una parola non debba tacere mai, più forte del dolore, più forte del dolore. Regalami una parola che non debba tacere mai, più forte del dolore, quando la troverai.
Salvador Allende nasce a Santiago del Cile il 26 giugno 1908, ultimo genito dei 6 figli di un avvocato e politico cileno e di una donna profondamente religiosa. Di famiglia borghese con idee liberali e progressiste, Salvador frequenta il liceo Eduardo de la Barra a Valparaíso, dove incontra l'anarchico italiano Juan de Marchi, che ne influenza il pensiero da giovane. Prima di conoscere Marx, Allende legge Bakunin ed Enrico Malatesta. Dopo gli studi fa il medico e nel 1937 firma un telegramma al governo tedesco in cui denuncia apertamente le politiche di persecuzione rivolte alla popolazione ebraica. Nel 1940 sposa Hortensia Bussi Soto, dalla quale ha tre figlie, Carmen Paz, Maria Isabel e Beatriz. In casa prende anche una giovane cugina, che lui considera una nipote, Isabel Allende Lona, abbandonata dal padre, che diventerà una famosa scrittrice. Entra in politica avvicinandosi al Partito Socialista del Cile, del quale diventerà il leader. Prima partecipa a un governo di coalizione come ministro della Sanità e delle Politiche Sociali, poi ne diventa il presidente del Senato. Diventa autore di una vastissima gamma di riforme sociali, comprese le leggi sulla sicurezza e protezione dei lavoratori nelle fabbriche, l'aumento delle pensioni per le vedove, leggi a tutela della maternità e distribuzione di cibo e programmi educativi gratuiti per bambini in età scolare. Nel 1970, Allende si candida per la terza volta alla presidenza, dopo essere stato sconfitto nel 52 e nel 58. A sostenerlo ci sono operai, studenti e la piccola borghesia, oltre a intellettuali come il poeta Pablo Neruda, il cantante Víctor Jara e gli Intilimani. Il suo programma viene chiamato la via cilena al socialismo. La sua elezione però non piace agli Stati Uniti d'America, che oltre a temere un avvicinamento del Cile alla Russia nella Guerra Fredda, hanno in Cile anche numerosi interessi economici. Alcuni consiglieri di Nixon finanziano i partiti delle opposizioni e quando il suo partito viene eletto, la CIA cerca di fare pressioni per far eleggere il suo avversario, senza riuscirci. Comincia la rivoluzione con empanadas e vino rosso, come la chiama lui stesso. Una rivoluzione pacifica e democratica, che consiste nella nazionalizzazione delle principali industrie del paese, come le miniere di rame che fino a quel momento erano controllate da aziende statunitensi, delle banche e delle assicurazioni. Viene introdotto il divorzio e vengono bloccati i finanziamenti statali alle scuole private, per lo più cattoliche. Viene incentivata l'alfabetizzazione, viene programmato l'aumento dei salari e vengono implementate diverse tutele sociali, come ad esempio l'estensione dei diritti di tutela e rappresentanza sindacali anche alle categorie dei lavoratori stagionali e part-time e l'introduzione di un salario minimo garantito per i lavoratori di ogni categoria e fascia d'età. Viene introdotto il prezzo fisso del pane e la garanzia di mezzo litro di latte per ogni bambino neonato cileno. Viene ridotto il prezzo degli affitti, viene distribuito gratuitamente il cibo ai cittadini più indigenti e vengono aumentate le pensioni minime. Nell'agricoltura, le sue riforme permettono ai contadini, braccianti e ai piccoli imprenditori coltivatori, in gran parte ex braccianti che col tempo erano riusciti ad acquistare modeste proprietà fondiarie o ad allestire piccole imprese di natura familiare, di liberarsi dal giogo dei latifondisti e grandi proprietari terrieri, i cui possedimenti vengono espropriati. Si occupa anche delle donne, con la creazione nel 1971 della Segreteria delle Donne, che si occupa di assistenza prenatale, servizi di lavanderia, programmi alimentari pubblici, centri diurni e cura della salute delle donne. La durata del congedo di maternità viene inoltre estesa da 6 a 12 settimane. Le politiche sociali, d'altra parte, provocano una grande fuga di capitali e una crisi economica che porta a una grande inflazione. Nel 1972 porta anche proteste e scioperi. Inoltre, la decisione di riprendere i rapporti diplomatici con la Cuba di Fidel Castro, suo grande amico personale, è la goccia che fa traboccare il vaso. La CIA finanzia e spinge il golpe, che porterà Pinochet al palazzo difeso da Allende con quella K-47, immortalato in quella fotografia. La carretera Austral è una strada di ghiaia di circa 1000 km, costruita nel 1979 dal regime militare di Pinochet. Parte da Puerto Monti ed arriva fino all'estremo sud patagonico del Cile. Una strada completamente inutilizzabile che serviva soltanto per spostamenti militari a salvaguardia della frontiera cileno-argentina. È anche il titolo di una canzone dei Modena City Ramblers, dall'album Radio Rebelde del 2002.
Se trasmette il seguente comunicato. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende. Y ante la negativa de este... Inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta opción se permite evitar derramamiento de sangre. Repito el comunicado. Desde las 10:30 horas de hoy.
La terra è lunga e sporca, è pietra di vulcano, polvere il vento australe. Non vedo più una strada, è una ferita d'odio, un salto nel passato da ricordare. Balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera, balla sulla carretera australe, balla. Quel giorno di settembre ci vennero rubati il seme della rosa alla moneta. Tace il presidente dopo il temporale, dopo il piombo su Santiago del generale. Balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera, balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera, balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera, balla sulla carretera australe.
Dos horas más tarde, el presidente Salvador Allende caía combatiendo en el Palacio de Nápoles, víctima del putsch Corina encabezado por cuatro generales traidores.
La strada militar è un fiume di veleno che porta voci lontane dalla frontiera.
La historia es nuestra, que la hacen los pueblos.
Da nord a Punta Arenas rincorro i miei pensieri, la storia non si è fermata sulla carretera. Balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera, balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera, balla sulla carretera australe, viaggia sulla carretera.
Augusto Pinochet passa alla storia come uno dei dittatori più sanguinari del Novecento. Durante la sua feroce dittatura, durata dal 1973 al 1990, 30.000 persone vengono torturate, uccise oppure scompaiono. Tra questi, gli uomini di Unidad Popular, la coalizione di Allende, militanti dei partiti comunista, socialista e democristiano. Poi accademici, artisti e musicisti, come Victor Jara, professionisti, religiosi, studenti e operai. Con la nuova Costituzione emanata nel 1988 viene stabilito che attraverso un plebiscito si sarebbe deciso se Pinochet sarebbe potuto rimanere in carica ancora per un altro mandato come Presidente della Repubblica. Il plebiscito cileno del 1988 è sfavorevole a Pinochet e porta alle prime elezioni democratiche del 14 dicembre 1989. Pinochet lascia ufficialmente la presidenza l'11 marzo 1990, ma nella nuova democrazia l'ex dittatore mantiene comunque la carica di comandante supremo delle forze armate. La Costituzione emanata dalla dittatura rimane invariata. I delitti commessi vengono liquidati con l'attuazione della politica della riconciliazione nazionale. L'assegnazione a Pinochet, una volta in pensione, della carica di senatore a vita, con conseguente immunità ed impunità, vengono ferocemente difese. Da allora il Cile ha alti e bassi, dovuti anche alla crisi economica del 2008, al terremoto e all'incidente della miniera di San José nel 2010. ma nel 2019 in tutto il paese si sono verificati violenti scontri dovuti alla violenza dell'esercito e della polizia contro manifestanti pacifici, scesi in piazza per manifestare, attraverso quelli che vengono definiti casserolaso, contro il governo e in particolare contro le nuove tasse annunciate a discapito del ceto medio-basso. Chiudiamo proprio con il brano Casserolaso di Anna Tijoux, artista francese di Lille, figlia di due genitori fuggiti dal Cile durante la dittatura di Pinochet. Il testo dice: non sono 30 pesos, sono 30 anni, la Costituzione, i perdoni affrettati, con pugno e cucchiaio di fronte all'apparato e a tutto lo Stato, casserolaso. Noi ci salutiamo e ci risentiamo alle 8 di lunedì prossimo. Se un ribelle spento passa il testimone, siamo pronti a prenderlo?
En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos.
Casserolaso, 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 casi, casi, casserolaso, 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 casi, casi, casi.
Quema, despierta, renuncia, Piñera, por la Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Casserolaso no son 30 pesos, son 30 años la Constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Casserolazo, que escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el casserolazo.
Casserolazo, 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 casserolazo.
Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Numa FP, abajo el TPP.
Casserolazo,
por la educación y por la salud. Ni la razón ni la fuerza, no más era clarito.
Casserolazo, 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 casi, casi, casserolazo, 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 casi, casi, casi.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo.
Casserolazo,
no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Casserolazo, no somos alienígena ni extraterrestre, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos.
Casserolazo, 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 casi, casi, casserolazo, 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 casi, casi, casi.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es... Como se dice, lo más importante es la cabeza fría, la cabeza fría, muy fría, muy grave, muy grave, que es un niño que te deleje.
Casserolazo.